Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata, l'incredibile rassegna stampa di Pino Cacucci, con la collaborazione di Radio Città del Capo di Bologna.
Pino Cacucci è un autore Feltrinelli.
New York, New York. La grande mela si è presa le prime pagine, tutte le aperture, titoli. Chissà se non ci fossero state questi ordigni, anzi uno poi è esploso, altri sono stati trovati inesplosi, per fortuna senza vittime ma con molti feriti. L'ultima notizia poi che altri 5 li hanno trovati nel New Jersey poco fa, o comunque non molte ore fa, uno esploso perché un robot stava cercando di disinnescarlo. Comunque sia, ecco, se non ci fossero stati questi scoppi, chissà, l'apertura magari avrebbe riguardato le elezioni a Berlino, con l'ennesima scoppola alla Merkel e avanzata della destra xenofoba, o le elezioni in Russia, dove Putin dice ha vinto la stabilità. Nelle grandi città non sono più andati neanche a votare, in tutta la Russia si calcola un 40%, però lui è contento così. Oppure l'apertura sarebbe stata su Grillo e la buonanima di Casaleggio, cioè quell'ultima telefonata, poi andremo a vedere sul Fatto, mi sembra che fosse, vabbè, comunque dopo ci guardiamo, no, è sulla Stampa, quell'ultima telefonata in cui Casaleggio disse a Grillo vaffanculo, non voglio mai più vederti. Non si videro mai più in effetti, perché di lì a non molto poi Casaleggio è deceduto. Di sicuro l'apertura, ecco, posso dire, ci metto la mano sul fuoco, di sicuro non ci sarebbe stato un titolo in prima pagina, ma non lo trovate neanche all'interno, sul massacro continuo dei curdi da parte dei turchi, che continua imperterrito, e chissà perché la nostra informazione non se ne accorge. Si sa che si è superata la cifra di 1600 civili curdi uccisi nella sola parte di Turchia, che la Turchia appunto teme di dover un domani cedere ad uno stato curdo, cosa molto difficile se non impossibile, se non per secoli. Comunque sia, nel solo territorio turco si calcolano oltre 1600 civili uccisi da cannonate, carri armati e anche qualche raid aereo. In più non ci sono però i calcoli di quanti curdi vengano uccisi dall'esercito turco nelle azioni, dall'aviazione soprattutto, che vengono intraprese in territorio siriano. Ecco, questa notizia manca sempre. Comunque poi vedremo che succede in Siria. Torniamo brevemente a New York. I titoli sono del tipo a New York le bombe dei terroristi. Già, ma quali terroristi? Solo la Stampa si sbilancia mettendo gli investigatori due punti: probabile pista islamica. Ma tutti gli altri, ma anche le autorità stesse, primo fra tutti il sindaco di New York, ci tengono così a dire non scomodiamo l'Islam, per ora non si sa. Chi invece gridava Allah Akbar è l'accoltellatore del Minnesota, ha accoltellato 8 persone, fortunatamente prima che riuscisse ad ucciderne qualcuna, perché queste le ha ferite gravemente, un poliziotto di passaggio non in servizio gli ha sparato. Immediatamente l'ISIS rivendica, cioè... non lo so, aveva collegamenti con questo ennesimo fuori di testa fanatico, di fatto aveva appena finito di respirare per le pallottole del poliziotto e di dare coltellate a man bassa in un centro commerciale, se ho ben capito, che già sui siti dell'ISIS, che nessuno oscura, dicono non li oscuriamo perché così vediamo come la pensano, vabbè, l'hanno dichiarato un nostro soldato, ecco. E poi titoli del tipo il botto, poi urla e sangue fra le strade di Chelsea, New York torna l'incubo, oppure Repubblica, da New York al Minnesota i nuovi incubi dell'America, eccetera, eccetera. Vediamo sulla Stampa che c'è un'intervista allo scrittore Michael Cunningham. Nell'epoca del terrore vincerà il nostro coraggio, vanno a sentir lui perché insomma ha anche ambientato dei romanzi in quella zona, Chelsea. E dice a un certo punto, dal punto di vista della nostra sicurezza, dice Cunningham in questa intervista, è una constatazione che ci terrorizza, ma da quello della coscienza del mondo in cui viviamo può essere uno sviluppo utile. In che senso? Finché le violenze sono lontane, la percezione è distante, quando si avvicinano capiamo che la minaccia ci riguarda direttamente e quindi noi siamo parte di quella instabilità. Forse poteva sbilanciarsi un po' di più dicendo noi siamo la causa di quella instabilità, visto che insomma il suo paese ha scardinato gli equilibri del resto del pianeta e quindi insomma ha inventato il terrorismo islamico, però insomma è già tanto che uno statunitense dica beh, quando ci scoppiano le bombe in casa ci rendiamo conto che il mondo va così, insomma, altrimenti non ce ne potrebbe fregar di meno. Poi cita Trump: è inutile nasconderlo, atti di questo genere, chiunque sia il responsabile, aiutano Trump. Trump subito ha dichiarato: ora servono le maniere forti. Vabbè, si sa com'è Trump, no? Le maniere forti, più forti di così, cioè non mi sembra che la polizia locale, statale, eccetera, degli Stati Uniti, in qualunque angolo degli Stati Uniti, abbia le mani legate, non mi pare, però insomma Trump auspica che ora ci vogliono le maniere forti. E a proposito di Trump, c'è Rampini su Repubblica che titola appunto «E Trump soffia sulla paura». In che tempi viviamo? Bisogna essere duri. Donald Trump, virgolettato ovviamente, Donald Trump usa subito la deflagrazione di Chelsea nella campagna elettorale. Poi c'è un'intera pagina scritta da Rampini a riguardo. Trump alza i toni, effetto attentato sulla sfida elettorale. E il suo lungo articolo si conclude così: il 26 settembre ci sarà il primo duello TV che opporrà Hillary e Donald per la prima volta in un faccia a faccia diretto. Su quella sfida peserà il ricordo di una notte di paura a Manhattan. Ecco, per quel che mi riguarda, più che un faccia a faccia mi sembrerà che sarà un feccia a feccia. Certo, lo so, dobbiamo scegliere il male minore, quindi ti faremo per Hillary. Ma questo perché siamo cittadini d'Europa o d'Italia o che so io, o anche insomma penso qualsiasi cittadino assennato degli Stati Uniti. Se fossi per esempio un cittadino dell'Honduras, dove Hillary Clinton ha promosso un colpo di Stato e mi ha tolto la democrazia, beh, allora forse ti farei per Trump, insomma, cioè il meno peggio per gli honduregni sicuramente non è Hillary. Comunque l'Honduras, chi si ricorda dov'è l'Honduras? In Siria, dicevamo, insomma, qua non se ne parla moltissimo, però questo fatto che insomma la base di Deir Azor, per chi un po' segue, è da molto tempo sotto l'assedio dell'ISIS e con grande fatica le truppe lealiste, come vengono definite, insomma, i soldati del governo di Assad avevano ripreso un po' di terreno e comunque avevano resistito finora all'assedio. Non so se da ieri questo assedio l'ha vinto l'ISIS, perché le bombe dei bombardieri appunto statunitensi hanno centrato proprio l'interno di questa base, ammazzando chi dice 62, chi dice ormai più di 90 soldati che resistevano all'assedio dell'ISIS. Quindi una bella mano è stata data all'ISIS. La Russia tuona che questa è la prova che gli Stati Uniti preferiscono difendere l'ISIS anziché colpirlo. Vabbè, andiamo a vedere sul Corriere della Sera che c'è un po' questo battage. Lo scontro sull'errore USA. Il Corriere della Sera non ha dubbi, parla di errore. E invece, secondo altri, i russi soprattutto, non si sarebbe trattato di errore, ma così, di una bottarella, come dire, tutto sommato l'ISIS ci fa comodo, non distruggetelo del tutto. Comunque, scrive il Corriere della Sera, uccidendo o 62 o 90 o 100 soldati, non lo sapremo mai, comunque tanti, credendo si trattasse di militanti dell'ISIS. Secondo il Corriere della Sera, appunto, l'aviazione statunitense credeva si trattasse di militanti dell'ISIS. Gli attacchi sono stati sospesi solo dopo che i comandi russi hanno informato gli americani dell'errore. Azioni che oscillano tra la negligenza criminale e la connivenza con i terroristi, è stato il durissimo commento del Ministero degli Esteri russo. La portavoce Maria Zakharova è andata un passo più in là, dicendo che la Casa Bianca sta difendendo lo Stato Islamico. Dinamite politica che non ha tardato a esplodere all'ONU, dove l'ambasciatore russo Vitali Churkin stava informando il Consiglio di sicurezza dell'accaduto. Messa a parte della relazione di Mosca, la rappresentante USA all'ONU, Samantha Power, ha lasciato la sala e si è presentata ai media, accusando Mosca di ipocrisia. Ipocrisia, vabbè, e aggiungendo, cioè tutto in questo caso, ma l'ipocrisia è un po' strana, e aggiungendo che Zakharova dovrebbe vergognarsi delle sue parole. Nessuna offerta di scuse per l'errore commesso dai jet americani. Il cinismo però è mica male, cioè nessuno ha detto, ma insomma, poveretti, quei soldati combattevano contro l'ISIS, li abbiamo trasformati in luce e calore, no, neanche un pensiero per quella gente, vabbè. Il fatto anche ne parla, d'accordo, non aggiunge granché alla cosa, leggiamo, perché non è che occupi molto spazio questa notizia. Comunque, ecco qua. Va bene, l'ho trovato, ma più o meno la stessa tiritera. Ma a proposito della Turchia, un'altra, tornando appunto dove batte la lingua sul dente che duole, una notizia che avrebbe dovuto insomma essere clamorosa e che invece a malapena magari è uscita sul Manifesto, ma insomma qualche trafiletto da qualche altra parte, sul sito di Radio Popolare che l'ha data con ampio risalto, ma insomma è morta lì. Cioè il giudice che indagava sulla famiglia Erdogan e tutti gli scandali che si porta appresso, che è stato arrestato con la scusa del finto golpe, l'hanno impiccato, ma insomma non mi sembra poco. Sì, potrebbe essere stato suicidio, peggio ancora, vuol dire che l'hanno tenuto in condizioni tali da preferire ammazzarsi. E dov'è finita questa notizia? Turchia, quello strano suicidio in carcere, devo andarlo a trovare per leggerlo sul sito di Radio Popolare, che dice: sulle principali agenzie di stampa governative turche ieri spiccava la notizia della morte di Tarik Akan, attore di fama nazionale scomparso all'età di 66 anni. Nessuna traccia invece di un'altra morte avvenuta lo stesso giorno, quella di Seyfettin Igit, procuratore turco di 47 anni, l'uomo di giustizia conduceva inchieste all'interno del maxi scandalo, anch'esso di fama nazionale, che nel 2013 coinvolse molti esponenti del governo e anche alcuni familiari dell'allora premier e ora presidente Erdogan. Il corpo senza vita del procuratore è stato trovato nei bagni della prigione della città di Bursa, impiccato. Faceva parte dei 2.847 giudici radiati dopo il fallito golpe del 15 luglio. Era stato anche arrestato per i suoi presunti legami con Fethullah Gulen, il religioso ritenuto da Erdogan la mente del golpe. Poi si conclude: il ritrovamento chiama anche una macabra coincidenza. Proprio all'inizio di questa settimana l'Associazione Turca per i Diritti Umani aveva denunciato il ritorno nelle carceri turche, in seguito al tentativo di colpo di Stato, della pratica della tortura in grande stile, in particolare con strumenti elettrici. Anche Amnesty International, alcuni giorni dopo, aveva raccolto testimonianze su casi di torture e stupri e violazioni dei diritti a carico dei detenuti post-golpe. Ecco, con questo giudice hanno fatto prima, impiccato. Si trova anche sul sito ancora del Fatto Quotidiano: Turchia, morto in carcere procuratore arrestato per il golpe, seguiva inchiesta che coinvolgeva i familiari di Erdogan. E così. Poi, alla fine di questo articolo, che ripeto trovate solo sul sito del Fatto, rimane in carcere il numero 2 del partito filo-curdo. Un tribunale di Tokat nella Turchia settentrionale ha convalidato l'arresto del vice leader del partito HDP, che si chiama Alp Altinors, accusato, come sempre, di legami col PKK, cioè quello di Öcalan, eccetera, eccetera. Vi ricordate? Non so, un certo Massimo D'Alema? No, vabbè, memoria lontanissima. Lo riportano media locali, eccetera, eccetera. Insomma, intanto Demirtas, che è il leader ancora a piede libero e ancora vivo miracolosamente dell'unico ormai rimasto partito di vera opposizione che è anche filo curdo e per questo viene falcidiato. Demirtas ovviamente ha condannato l'arresto, ma che altro può fare? Tra l'altro nell'ultimo numero, o forse ormai diventerà penultimo, dell'Espresso c'era un'intervista esclusiva molto interessante a Selahattin Demirtas, leader dell'HDP, dove ovviamente diceva: sì, tutti i giorni rischio che mi ammazzino, so di essere sempre nel mirino, ma non posso fare altro che quello che faccio, insomma. E accusava apertamente Erdogan di genocidio. E siccome questo attacco ai curdi della Siria punta a costringere le milizie curde ad andare al di là dell'Eufrate, addirittura questo è lo scopo dell'esercito turco e dell'aviazione, e Demirtas diceva: ma li stermineranno perché non si arrenderanno mai e non andranno mai al di là dell'Eufrate. Quindi insomma, chissà, che devo fare? Un appello ai colleghi giornalisti: ogni tanto date un'occhiata a quel genocidio, insomma, non c'è solo quello degli armeni, quello avvenuto tanto tempo fa, c'è anche quello dei curdi. Boh, insomma, a proposito di gente che esce di casa e l'ammazzano a revolverate perché fa opposizione a un governo, succede tutti i giorni in Messico, cioè, neanche di questo ci accorgiamo, però io me ne accorgo, ahimè, per marcato masochismo, e quindi anche l'altro ieri il fondatore di Morena, il Movimento de Renovación Nacional, insomma l'unica ormai forza di opposizione rimasta in Messico da quando il PRD, che era di centrosinistra, si è ormai alleato con destra e centrodestra, insomma ha perso l'anima, ora da anni Morena sta prendendo insomma quel ruolo di opposizione di sinistra, ma molti dei suoi dirigenti vengono ammazzati per strada o in casa. L'ultimo a cui è toccato è un avvocato di Oaxaca, Agustín Pavia, che appunto è stato freddato sulla porta di casa, era il fondatore di Morena della zona della Misteca di Oaxaca, ma è il quinto di quella zona, quinto dei fondatori di Morena che viene assassinato. Ma così è la democrazia messicana, insomma. Vi segnalo anche dal sito di ilcomune.it un articolo dedicato alla oscena ipocrisia di fronte al sultano, e se la prende appunto con la disinformazione che impera, che ci ricorda che insomma un concittadino italiano, Dino Frisullo, finì anche in carcere nel 99 nelle carceri turche per aver protestato contro i massacri dei curdi. E quindi insomma la storia di cosa accade nelle prigioni turche, sì, insomma, c'era anche un vecchio film, e adesso la tortura è tornata a imperversare nelle carceri turche. Dunque, la Libia, c'è pure quella. Beh, la Libia continua imperterrita nella sua guerra civile, adesso si è spostata l'attenzione verso i pozzi petroliferi che il generale Haftar continua a controllare. Leggo dalla stampa: blitz fallito, il petrolio libico resta nelle mani di Haftar, mentre il premier al-Sarraj insomma traballa, però grosso modo è lui che viene riconosciuto. In questa stessa pagina subito sotto c'è la notizia: Gran Bretagna cade l'ultimo tabù, cugino della regina si dichiara gay. Oh, meno male, era sposato, ha tre figlie, però ha detto sono gay, si tratta di Lord Ivar Mountbatten, uno dei suoi avi, Mountbatten, insomma sarà stato lo zio, il nonno, venne fatto fuori dall'Ira, nei tempi in cui l'Ira osò toccare la casa reale. No, che c'entra con la Libia? No, niente, però mi fa pensare alla Gran Bretagna, al fatto che pochi giorni fa una commissione d'inchiesta parlamentare, insomma, ha stabilito che l'acqua è calda, che quando l'acqua è calda, insomma, cioè ha stabilito che l'attacco alla Libia che ha portato al linciaggio di Gheddafi è stato un gravissimo errore che si basava su menzogne. E quindi questa commissione d'inchiesta ha condannato Cameron. A che cosa? A niente, ovviamente. È una commissione d'inchiesta che così ha detto che Cameron ha commesso un grave errore, vorrebbe sapere se l'ha commesso in maniera stolta senza saperlo oppure in maniera truffaldina. Non cambierà nulla, però è la seconda commissione d'inchiesta che dice una cosa analoga, perché ce n'era stata un'altra che aveva stabilito che Blair, attaccando l'Iraq, si basava su dati sbagliati e su menzogne più o meno inventate anche da Blair o comunque sostenute da Blair, che allora veniva definito lo Scottish Terrier di Bush Junior. Vi ricordate, no? Come, cioè, proprio aveva la lingua di fuori quando partecipava a una conferenza stampa assieme a Bush e scodinzolava però dentro i pantaloni, insomma. E anche lì non cambia nulla. Blair si è scusato, ha detto sì, in effetti ho sbagliato, certo, infatti. Però intanto adesso continuano a scoppiare bombe anche a New York, così come ne sono scoppiate a Londra, per colpa di quei loro erroretti da poco. Dunque, le elezioni, brevemente, abbiamo già detto, in Russia. Guardiamole dal Fatto, che finora l'ho citato ma trascurato, eccolo qua. Il Fatto la mette in maniera tragicomica, dice: Duma, elezioni della Duma in Russia, Putin stravince, affluenza record nei manicomi. No, perché tutti gli altri titoli sono: crolla l'affluenza nelle grandi città come Mosca, ma anche San Pietroburgo, non va a votare quasi più nessuno, e in tutta la Russia hanno raggiunto a malapena il 40%, però il titolo del Fatto è affluenza record nei manicomi. E beh, insomma, votano Putin nei manicomi. E poi sono pure le elezioni, ci sono state le elezioni di Berlino, le guardiamo brevemente su Repubblica, che dice: la scelta di Berlino, Merkel sconfitta, avanza la destra. L'SPD vince in realtà, ma perde seggi. Tengono Verdi e Linke, quindi insomma alla fine insomma ha non proprio vinto, neanche mezzo vinto, però insomma ha tenuto solo la sinistra. Per la CDU è il peggior risultato dal dopoguerra a oggi. Beh, poi c'è la foto della solita leader Frauke Petri, 41 anni, la leader di AfD, che sarebbe appunto questo partito xenofobo che sta mietendo successi, comunque avanza, ecco, diciamo. Poi per la questione di come abbiamo ridotto il pianeta in cui viviamo, vi segnalo da Repubblica una nuova legge della Francia, che speriamo venga poi seguita dal resto d'Europa, che vieta la plastica, nel senso che i contenitori dovranno essere di carta, bicchieri, vassoi, eccetera eccetera, plastica addio. In Francia ammessi solo i piatti di carta, le stoviglie usa e getta dovranno essere di materiali naturali. La Royal, che dice, è contraria. Royal Bastian contraria, dice: ma così sarà tutto più caro, santo cielo, ma lei c'ha le stoviglie di porcellana, che vuole. Dunque, I padroni dei semi è il titolo di un reportage che vi consiglio di leggere per capire come funziona. Si riferisce all'operazione Bayer Monsanto, l'agricoltura nelle mani di tre colossi. Come è sotto gli occhi di tutti, un'ondata di fusioni e acquisizioni ha concentrato il 63% del mercato nelle mani di tre colossi multinazionali: Dow, DuPont, Chem China Syngenta e Bayer Monsanto. Le stesse società, guarda caso, controllano il 75% del business di pesticidi e diserbanti. E poi viene intervistato, insomma, Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti, che dice: chi lavora davvero la terra la pensa in altro modo. Stiamo creando un oligopolio pericoloso per contadini e consumatori. Il modello proposto dei big del settore, semi standardizzati e omologati assieme ai fitofarmaci, non funziona più. Le grandi aziende controllano i prezzi, ovviamente a loro uso e consumo, e vanno controcorrente in un mondo dove le coltivazioni OGM stanno calando e dove la tendenza è rilanciare la biodiversità e ridurre, come si fa con successo in Italia, l'uso di pesticidi e diserbanti. E infine si conclude sulla bufala delle multinazionali, che dicono che tutto questo lo fanno per sfamare i poveri. Cioè, no vabbè, ma anche sentirli dire ste cose, ma cosa gliene frega i consigli d'amministrazione della Monsanto dei poveri della terra? Eppure hanno detto che questo lo stanno facendo, anzi questa fusione aiuterà moltissimo a risolvere il problema della fame nel mondo. Beh, è una bufala insopportabile. Sarà davvero il modo per dare da mangiare a tutti, si chiede Repubblica. Tutt'altro, conclude Moncalvo, la strada è un'altra. Già oggi un terzo di quello che viene prodotto in campagna viene sprecato e non consumato. Basterebbe recuperarlo e già oggi ci sarebbe cibo per tutti i 10 miliardi di persone che abiteranno il pianeta nel 2050. 10 miliardi, una cifra che già mi fa venire i brividi, ma noi non ci saremo. Dunque, sulla questione, concludendo, del Casaleggio che avrebbe detto a Grillo vaffanculo non ti voglio vedere mai più, c'è proprio uscito un libro, lo trovate sulla Stampa l'articolo. Ecco qua. Non abbiamo ormai più tempo. C'è un libro che testimonia di questa rottura, che ormai è nota a tutti, tra Casaleggio e Grillo. Il Fatto intervista Dario Fo, che fa il tifo, insomma, per la sindaca Raggi, dicendo che deve tirar dritto e smettere di farsi influenzare, e ce l'ha anche con quelli che all'interno del grillismo l'attaccano. E infine un interessantissimo articolo sul Fatto, che purtroppo non c'è tempo più di leggere nulla, ma riguarda la questione dei ghostwriter in Italia, cioè quelli che scrivono i libri degli altri in totale segretezza. Mi paragonano a Svevo, ma nessuno sa chi sono. Il problema, lo hanno chiamato ipoteticamente Alessandro, è la qualità di ciò che viene pubblicato. Siamo figli del nostro tempo e schiavi della TV. Oggi ci affezioniamo a quello che vediamo, cioè il nulla, e quindi le case editrici pubblicano solo se c'è un grande nome dietro, quello fa vendere. Io non potrei mai scrivere col mio nome, eppure se il mio testo viene pubblicato per un volto noto, vende migliaia di copie. Quando un noto critico ti paragona a Svevo, ti butteresti dalla finestra. E cita anche il caso di uno scrittore che purtroppo non c'è il nome, purtroppo, che presentando il libro a suo nome, ma che era stato scritto da questo ghostwriter, a un certo punto, a una domanda su un certo passo, il tapino ha detto: ma veramente ho scritto questa cosa? Infatti non l'aveva scritta. Così va il mondo nell'editoria, anche così. Buona settimana a tutte e a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.